Il salmo che ha citato dice una frase che era una ripetuta da un fratello anziano di questa chiesa, che forse nessuno di voi ha conosciuto, tranne pochissimi. Torchio Gettullio, sarebbe il nonno dei Cerrina, insomma, il nonno di Fares, di Enos, di Fides, non c'entra in questo caso. Sì, tuo suocero, esatto. E lui citava sempre, Giovanin, e lui citava sempre questa frase nella sua preghiera. Preferisco un giorno alla tua presenza che mille altrove. Un giorno contro mille. Ecco che viene fuori proprio questo desiderio di stare alla presenza di Dio. Ma stare alla presenza di Dio dovrebbe implicare anche un'altra situazione, che è quella di voler piacere a Dio. Io mi chiedo quante volte ci facciamo questa domanda all'inizio di una giornata, all'inizio di una settimana, all'inizio di qualunque cosa che sia un inizio. Signore, voglio piacerti, voglio esserti gradito. E in tutto questo ovviamente c'entra il discorso di anelare la presenza di Dio. Se riusciamo, perché abbiamo perso la pianista, mi piacerebbe che cantassimo quel canto che dice proprio per piacere a te. Se ci chiedessimo reciprocamente, vorresti a piacere a Dio? Vorresti essergli gradito? Sono convinto che la nostra risposta sarebbe sicuramente un sì unanime. Ma c'è un proverbio assai conosciuto che dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ora, in questo contesto potremmo dire che alla proclamazione verbale, Signore, voglio piacerti, voglio esserti gradito, potrebbe non seguire la realtà dei fatti. Lo scrittore della lettera agli Ebrei, al capitolo 11, al versetto 6, ed è il testo che ha citato in chiusura Saverio, dice una cosa inequivocabile, sulla quale questa mattina siamo pregati di soffermarci con tutto il nostro essere e fare delle valutazioni. Dice qui l'autore agli Ebrei: ora, senza fede è impossibile piacere a Dio. Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E poi che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi è un'affermazione chiara, senza mezzi termini, sulla quale siamo chiamati a riflettere proprio questa mattina. Ripeto questo testo in una versione più moderna, ma che è inerente all'originale. Ora, senza la fede non è possibile essere graditi a Dio. Non potrebbe, non è possibile. Se qualcuno si avvicina a Dio per entrare in comunione con Lui, bisogna che egli creda prima di tutto alla sua esistenza. Egli è. Ma soprattutto che abbia la convinzione che Dio ricompensi quelli che lo cercano con tutto il loro cuore. Quindi la fede è indispensabile per piacere a Dio. Quindi quando ci poniamo la domanda o il desiderio, la nostra preghiera, Signore, voglio piacerti, dovremmo avere chiaro che questo percorso si effettua attraverso la nostra fede, fiducia in Dio. E in questo versetto sono elencati, diciamo, tre principi. Il primo, l'ho già detto, lo ripeto e lo dico ancora una volta, senza la fede non possiamo piacere a Dio. Il secondo principio, concetto, è che la fede implica di credere nell'esistenza di Dio. Attenzione, quel Dio che ha dichiarato la sua volontà, e lo dice all'inizio della lettera agli ebrei, agli antichi attraverso i profeti, e che alla fine di questi giorni, che sono gli ultimi giorni, ha parlato tramite a noi, tramite il suo Figlio, e il suo Figlio è il Signore Gesù Cristo. Terzo elemento, Dio ricompensa coloro che lo cercano. Dio ricompensa, dice il testo, coloro che lo cercano, quelli che sono determinati a servirlo, come ci ricordava anche Saverio nell'introduzione. E la ricompensa non riguarda solo il presente, anzi, nel presente potrebbe anche non esserci, ma tante volte c'è, perché Dio è buono, perché Dio è buono, ma implica uno sguardo rivolto verso il futuro. Dove ci porterà, fratelli e sorelle, questa fede? In Dio. Ci porterà ad essere con Lui per l'eternità, per sempre. Riflettiamo su queste cose. Queste sono verità basilari che dovrebbero alimentare la nostra fede, scuoterci magari anche dal nostro terpore, quando c'è. E sempre con estrema chiarezza l'autore dice, per essere chiaro, ciò che è la fede, al versetto 1. Allora, senza leggere il versetto 1, perché lo sappiamo a memoria, cerchiamo di approfondire questo versetto, sempre aiutandoci con diverse versioni, diverse traduzioni. La fede è la ferma, non così, la ferma certezza, è la convinzione, è la garanzia, è il fondamento, è la realizzazione di cose che si sperano, e se è una realizzazione delle cose che si sperano, è un modo di possederle, queste cose. La fede è la prova, è la dimostrazione, è l'assoluta convinzione di realtà che non possiamo vedere, sono invisibili, le possiamo percepire. Percepire ciò che non è rivelato ai nostri sensi. Qui non si tratta di vista, buona o cattiva che sia, di altri sensi, udito, olfatto, gusto. No, no, no. Non è attraverso questa strada che viene fuori la fede, ma è essere sicuri. Sicuri? Sì. Sicuri di realtà che non si vedono. Ma attenzione, l'autore qui dice non soltanto ciò che la fede è, ma afferma ciò che la fede opera, e lo dimostra elencando diversi esempi di uomini e donne, come noi, uomini e donne, come noi, in questo famoso elenco che è stato intitolato Gli eroi della fede. Sapete che anche noi potremmo essere inseriti in un elenco, anche noi potremmo essere eroi di fede, che non vengono più indicati nella Scrittura, non è il caso, ma che tali compaiono davanti a Dio. E questi uomini di fede, il loro credere, li ha portati a compiere delle azioni concrete, pratiche, attraverso la fede che hanno avuto in Dio, hanno compiuto delle cose pratiche. E qui potreste leggere tutto il capitolo 11, tutti questi personaggi. E il versetto 4 ci parla del primo esempio, sul quale mi soffermerò un pochino. Dice che per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. E per mezzo di essa, attenzione, per mezzo di essa fede, non di esso sacrificio, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, ossia giustificato davanti a Dio, quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, sempre la fede, benché morto, egli parla ancora. Quindi è la fede di Abramo, è la sua fede che lo ha ispirato ad offrire un sacrificio più gradito a Dio, poi qui dice, di quello di Caino. Era bene, cosa ho detto io? Abramo? Beh, anche Abramo è un uomo di fede. Volevo farvi capire anche questo. Va bene, grazie profeta. Un sacrificio più gradito di quello di Caino. Qui c'è un po' una piccola complicazione, che dobbiamo cercare di spiegare un pochino. E grazie ad essa, cioè grazie alla fede, egli fu dichiarato giusto, giusto. Dio gli ha testimoniato la sua approvazione accettando quella che è stata la sua offerta. Poi ci soffermeremo in chiusura brevemente, anche se morto continua a parlarci tramite la sua fede. Ora, qui sorge spontanea una domanda. Perché il sacrificio di Abele fu più eccellente, dice il testo, migliore di quello di Caino? Qui dobbiamo poi aiutarci ad altri testi. Quella che i teologi chiamano l'analogia della fede, cioè un testo che spiega altri testi. È la fede che fa la differenza. Questo è il punto centrale. È la fede che fa la differenza. Un commentatore che amo molto, Alfred Kuhn, suggerisce un pensiero che trovo assai pertinente e che mi piace. Attraverso la fede, Abele ha accettato il principio di sacrificio sostitutivo con spargimento di sangue, insegnato da Dio ad Adamo ed Eva. Qui non si parla di sacrificio, ma c'è già un punto che può arrivare a quello. In che occasione Dio ha insegnato Adamo ed Eva questo fatto? Quando li ha vestiti di pelli di animali. Genesi 3:21. Dice la Genesi che dopo il peccato Adamo ed Eva si sono fatte delle cinture con foglie di fico. E in Genesi 3:21 dice che Dio tolse loro queste foglie di fico che si erano messe loro e ha fatto delle tuniche di pelle. Per poter fare delle tuniche di pelle, che cosa ha fatto Dio? Probabilmente ha ucciso o un animale o due. C'è stato uno spargimento di sangue. Quindi potremmo sintetizzare questa risposta. Perché fu migliore di quello di Caino, il sacrificio di Abele? Fu migliore quello di Abele rispetto a quello di Caino? Perché fu offerto con fede. Non dice che Caino offrì i frutti della terra con fede, dice solo che offrì i frutti della terra, ma per Abele dice con fede. Ecco il pensiero che ho detto all'inizio, fratelli e sorelle, è la fede che fa la differenza. Questo deve entrare nella nostra mente e nel nostro cuore. Leggendo sempre la Genesi al capitolo 4, versetti da 3 a 5, ci dice che Dio gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Però qui non dice i motivi per cui gradì o non gradì. Tace sui motivi di questo atteggiamento. E alcuni commentatori dell'Antico Testamento asseriscono che il sacrificio di animali offerto da Abele fu maggiore rispetto all'offerta dei frutti della terra fatto da Caino. Come dire, era più importante, più prezioso. Ma attenzione, anche i commentatori a volte possono sbagliare o non centrare bene l'obiettivo. L'autore della lettera agli Ebrei dice che il sacrificio di Abele fu l'espressione della sua fede. Per questo fu migliore, per questo fu considerato da Dio come giusto. Allora, è probabile che Caino, offrendo a Dio la sua offerta, abbia voluto in qualche modo comprare il favore di Dio attraverso le sue opere. Ma il problema non stava tanto nel tipo di offerta, perché in tutti i due casi era un'offerta appropriata delle primizie, dei primi frutti del loro lavoro. Allora dove sta il problema? Il problema sta nelle motivazioni. Perché Abele ha fatto quel sacrificio e perché Caino ha fatto quel sacrificio. E Genesi 4, 6, 7 ci presenta la situazione in modo più chiaro. Andiamo a leggerlo, perché credo che sia importante averlo sotto mano. Il Signore disse a Caino, Genesi 4, 6, perché sei arrabbiato? Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Attenzione, se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Ecco la situazione più chiara. Siccome Dio ha detto a Caino che se avesse agito bene sarebbe stato accettato, questo è il senso, ne consegue per deduzione che Abele lo fu accettato perché agì bene, in altre parole, perché era giusto. E questa giustizia di Abele è sottolineata anche da Gesù stesso, in Matteo 23,35, quando Gesù dice il sangue del giusto Abele. E anche dall'Apostolo Giovanni, nella sua lettera, capitolo 3, versetto 12, dove scrive chiaramente che Caino uccise suo fratello perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di Abele erano giuste. Il pensiero della Scrittura a questo riguardo potrebbe essere riassunto in Proverbi 15,8, dove è detto che il sacrificio dei malvagi è una abominazione davanti a Dio, ma la preghiera dei giusti gli è gradita. Abele fu gradito a Dio, e qui dovremmo prendere esempio noi, perché visse e agì attraverso la fede. Il sacrificio di Caino, potremmo dire il culto di Caino, non fu accettato perché la sua scelta fu di ignorare le conseguenze della caduta, le conseguenze del peccato, nonostante, come abbiamo letto, Dio lo avesse avvertito. Caino, cos'è quella faccia brutta? Alza il tuo sguardo. Ma lui lo ha abbassato ancora di più. E la sua offerta dei frutti della terra, con questa offerta, riconosceva semplicemente Dio come creatore, ma questa offerta mancava di fede, quella fede nella redenzione che era già stata promessa in Genesi 3:15, dove dice, voglio leggerlo per essere più preciso, ed è la prima promessa biblica che ci presenta la venuta di Gesù. Io porrò inimicizia, dice Dio, fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questa era la promessa di Dio, e Caino sicuramente non ha accettato questa promessa. Allora, siamo partiti con la nostra decisione di piacere a Dio. Allora, analizzando la nostra volontà di piacere a Dio, cosa potremmo imparare da questo testo, da questo brano? E la sfida potrebbe coinvolgere il nostro tempo e quindi anche la nostra quotidianità. Sceglieremo la via di Abele o quella di Caino? Non è necessario uccidere il nostro fratello fisicamente per scegliere la via di Caino. Ma sotto l'aspetto, scegliamo la strada della fede o quella delle opere? È un problema da tempo, che ha travagliato tutta la storia della Chiesa e che ancora oggi è presente. Le opere per arrivare a Dio o la fede? E non è così scontato se analizziamo la nostra vita pratica. È successo ai Galati, che hanno confuso il problema. Non potrebbe succedere a noi anche? L'ultimo testo, benché morto, egli parla ancora. Cosa possiamo imparare dalla vita e dalla testimonianza dei credenti che ci hanno preceduto? Riflettere su questo punto ci può aiutare a capire meglio l'importanza della testimonianza di questo passo. Io non posso dimenticare l'amore per la scrittura e per la preghiera che aveva mia nonna. Sono convinto che se oggi sono qui, nonostante la mia miseria, è anche grazie alle preghiere di mia nonna, Felicina, la mamma di mio papà. E non posso dimenticare neanche l'amore della scrittura di mio padre. Purtroppo non so più dove è andata a finire la sua Bibbia, la voglio ricercare. Ma l'avevo vista che era piena di sottolineature. E sono anche riconoscente personalmente per l'esempio di fede e per l'insegnamento di fratelli del passato. E ne cito due che sono stati importanti nella mia vita, il fratello Giannunzio Artini e il fratello Giuseppe Barbanotti, che forse qui nessuno ha conosciuto, o pochi. Gli anziani come me li hanno conosciuti. e sono riconoscente per lo sprone che ho ricevuto a lasciarmi trasformare, che non sempre ho ubbidito, dalla parola vivente, in modo da piacere a Dio. E così, allo stesso modo, la vita, le vite di Abele, di tutti gli altri, Abramo, Isacco, Mosè e tutti quelli che sono elencati lì, in questo mirabile capitolo 11, ci ricordano l'agire di Dio nella storia. Non dimentichiamolo mai, spesso lo ripetiamo, ma non dimentichiamolo, vale la pena ripeterlo ancora. Il nostro Dio, il Dio della rivelazione biblica, è il Dio della storia. È il Dio della storia. Allora, confermiamo questa mattina. E se per caso non l'avessimo ancora fatto, scegliamo questa mattina di voler piacere definitivamente al Signore Gesù Cristo. Questo serve, o dovrebbe servire, la predicazione della parola. Ravvivare la nostra fede, le nostre convinzioni e anche le nostre motivazioni e le nostre responsabilità. Questa mattina confermiamo con una preghiera unanime che viene dal cuore: confermo nella mia vita, Signore, che ti voglio piacere. Desidero essere gradito come lo fu Abele e come lo furono tutti gli altri tuoi figli. E se non l'avessimo ancora fatto, questa mattina è il momento opportuno per scegliere definitivamente di dire: Signore, voglio esserti gradito. Che questo possa salire dal nostro cuore. Amen.